Buonasera a tutti, salute a voi, eccoci con la nostra consueta diretta del martedì alle 18. Con questa diretta io rispondo alle domande che mi mandate qua, info@carlodorofatti.com, domande sugli argomenti che ci piacciono: ricerca interiore, esoterismo, spiritualità, antiche civiltà, discipline di frontiera, ufologia, facoltà interiori, risveglio coscienziale, discipline iniziatiche, meditazione, alchimia, insomma, tutto quello che è il panorama relativo a quella straordinaria scienza e arte definita come filosofia ermetica, filosofia occulta, esoterismo in quanto ricerca interiore profonda, connessa al proprio sentire, ma alle risorse profonde che in ognuno di noi scalpitano per essere risvegliate e per ispirare un'etica, una filosofia di vita, un comportamento che ci permetta di esprimere liberamente i nostri talenti, il nostro vero sé, verso quello che è una realizzazione esistenziale, spirituale, ma che diventa anche risveglio alla nostra coscienza multidimensionale, a un'esperienza ampia che va oltre il materialismo, oltre l'egocentrismo e ci riconnette ad un grande disegno. Quindi un approccio filosofico, un approccio culturale, un approccio anche tecnico rispetto a questo risveglio che definiamo come iniziatico, come esoterico, spirituale, magico nel senso rinascimentale e bruniano del termine. Sono tantissimi gli argomenti che mi proponete e l'email in coda, io man mano poi ovviamente mi servo di trattare gli argomenti via via che si sviluppano, seguendo l'ordine con cui mi mandate le email, con cui mi arrivano, ecco perlomeno, andiamo a prendere effettivamente quello che è il discorso che affrontiamo oggi. Un'amica, una studentessa dell'Accademia mi manda questa domanda, riprendendo un po' un tema che ricorre molto in questi ultimi anni, soprattutto nel cosiddetto panorama New Age. E infatti mi chiede, argomento che tra l'altro avevo già forse affrontato in passato, in altre occasioni, sempre attraverso il podcast, e mi chiede cosa ne pensi o cosa ci puoi dire sulle fiamme gemelle. Un'anima incarnata in due corpi fisici. Come mai sono 144.000? Questo è un dato che non avevo, ad esempio, non so da dove salti fuori, a parte un riferimento eventualmente biblico, ma relativo al concetto di salvezza, quindi non so da dove salta fuori questo 144.000, ma ne prendo atto. E mi dice, come mai sono 144.000, ma poi nei gruppi questo numero è ampiamente sforato? E cos'è questa nuova età dell'oro che dicono di portare con la loro frequenza d'amore incondizionato? C'è qualcosa di vero? Allora, intanto l'età dell'oro dovrebbe essere il Satya Yuga, cioè il prossimo tempo, ecco. Nelle filosofie arcaiche il tempo non è lineare da una genesi a un'apocalisse, ma è ciclico e vedrebbe l'umanità come protagonista di diverse fasi, alcune fasi evolutive, altre involutive, altre rigenerative. E quindi ecco che man mano si misurano queste epoche composte da centinaia di migliaia di anni, nella grande ruota del Mahavantara, siamo nella tradizione induista, poi ripresa anche dalle scuole buddiste, e si dice che appunto ci sono grandi ere, grandi epoche che vedono l'umanità appunto attraversare diverse fasi, alcune di coscienza evoluta, quindi in armonia con la natura, all'insegna di esperienze di cooperazione, quindi di comunione, fratellanza, solidarietà, l'insegna veramente di un'armonia che potrebbe ricordare il pianeta verde come utopia raccontata attraverso quel film molto noto. E quindi ecco che scienza va di pari passo con la saggezza, con la scienza, con le arti, con la libera espressione dell'essere umano, in un contesto felice, gioioso, costruttivo, pur affrontando le sfide della vita, però ecco, c'è questo approccio evolutivo, evoluto ed evolutivo alla vita, e questa è l'età dell'oro. Poi man mano la coscienza, probabilmente anche fisiologicamente, per affrontare nuove avventure, nuove sfide, si allontana, e quindi ecco che subentra mente, la paura, l'ignoranza, subentrano i conflitti, e quindi via via ecco che fasi successive porterebbero l'umanità a degradarsi, e fino a raggiungere quello che può essere un fondo, no? Un abisso di degenerazione coscienziale, che sarebbe poi, misurando i tempi come descritti da queste tradizioni, sarebbe proprio questo, il nostro tempo, un tempo di degradazione dell'essere umano, del suo rapporto con gli altri, con il pianeta, con la vita, con la conoscenza, e quindi ecco che noi saremmo in questo Kali Yuga effettivamente in un contesto di estrema degenerazione coscienziale. E si attenderebbe un risveglio, un rilancio, che però da una parte è strutturale in quanto si creano progressivamente nuove condizioni di rinascita e rigenerazione, rifioritura della coscienza. Dall'altra parte dipende anche un po' da coloro che potranno essere i pionieri di questo risveglio, di questa nuova fase. E quindi ecco, questo è lo scenario. I pionieri di questa nuova fase sono coloro che riescono a conservare un istinto, una vocazione, una volontà, una nostalgia, tale per cui investono la loro vita in quello che è un recupero di conoscenza, di coscienza. Ecco i ricercatori dello spirito, ecco gli iniziati, ecco i maestri che via via sviluppano anche il loro ruolo di magistero nei confronti di un'umanità che ha bisogno di essere rieducata per vivere quello che può essere il nuovo momento, il nuovo tempo che ritorna. La nuova età dell'oro. E qui poi ci si è sbizzarriti, nel senso che poi, soprattutto nell'ambito New Age, si parla di star seed, di bambini indaco, di nascituri incarnati, che costituirebbero delle anime nobili, protagoniste di questa, nuova fase, quindi rinnovamento, che passa proprio attraverso una ripresa di coscienza e un atteggiamento nuovo, più maturo da un punto di vista spirituale, coscienziale, che in teoria questi bambini indaco dovrebbero guidare. Poi è stata la volta di altre teorie, altre ipotesi. Da un punto di vista esoterico, assistiamo a una sorta di revival magico, che vuole andare oltre quelle che sono le chiese istituzionalizzate, le religioni storiche, per recuperare un sapere antico, un sapore magico. E quindi ecco che di questo revival magico sono protagoniste le scuole iniziatiche, le varie correnti di pensiero in Oriente e in Occidente, che recuperano antichi saperi, recuperano una visione olistica, un approccio totalizzante, che supera i dualismi, che supera i dogmatismi, che supera anche gli atteggiamenti devozionali, per recuperare il senso dell'individuo, il senso della divinità immanente che si risveglia nella materia, attraverso la materia. E questo è quello che raccontano le scuole esoteriche, le scuole iniziatiche, per cui questo revival che più o meno possiamo collocare dalla fine del Settecento in poi, in parte anche come reazione a quello che fu la delusione scientista, la delusione dopo una rivoluzione industriale molto contraddittoria per molti versi, molto deludente, quindi ritorna questo spirito romantico che accompagna quello che è effettivamente una rinascita di questa spinta verso una ricerca più profonda. E poi sì, negli ultimi anni ho sentito anch'io l'idea per cui queste fiamme gemelle, insieme ai bambini indaco, insieme a questi e a quelle altri, sarebbero i trainatori verso questa nuova era. Ora, sulla questione dell'amore incondizionato, io avrei molto da dire. Io non credo all'amore incondizionato. Io credo a un senso di comunione, credo a un'etica, credo ad una spiritualità che sia dare significato alle cose, vivere con profondità, dare significato anche a quello che è la vita, i suoi processi, la relazione con gli altri, che va senz'altro vissuta all'insegna di un'idea di fratellanza, di solidarietà, di cooperazione, di amicizia, senz'altro. Io credo nell'impostare rapporti e relazioni assolutamente felici, costruttive, evolutive. Questo implica anche un mettersi in discussione, una revisione profonda di sé, un curare anche le proprie ferite, i retaggi e gli irrisolti del passato, quindi riuscire a pervenire anche ad una percezione di sé, quindi degli altri e quindi del mondo, costruttiva, evolutiva e sempre meno condizionata da eventuali circostanze che abbiamo attraversato, che hanno messo alla prova in effetti la nostra coscienza, la nostra stabilità emotiva. E io credo molto in questo. Per quanto riguarda l'amore, vabbè, l'amore è Eros, è Agape, l'amore è quello che posso provare per la mia compagna. Ma questa idea di amore universale, questa sorta di buonismo universale, così molto vago, molto generalizzato, molto astratto, in realtà poi spesso propagandato da persone le quali poi magari all'atto pratico sono molto lontane da questo idillio. Quindi, insomma, io credo che l'amore sia condizionato, nel senso che l'amore è una scelta, l'amore è un'esperienza di relazione che si basa su condizioni molto precise, fatte di sincerità, fatte di onestà, fatte di un donarsi non egocentrato, fatto di un sentire che, insomma, va poi corrisposto e vissuto in relazione con l'altro che a sua volta si pone in questi termini di relazione. Quindi, secondo me l'amore è condizionato, perché l'amore è fatto di tanti aspetti che vanno onorati affinché l'amore possa essere, possa funzionare, possa essere quell'amore che è veramente dono di sé, che è veramente complicità, intesa profonda, rispetto, stima, bellezza, sentimento e trasporto verso l'altro attraverso quello che è anche l'amare se stessi, fondamentalmente, come punto di partenza per far sì che l'amore non debba diventare poi uno scambio, un negozio, un rifugio, una fuga, una medicina, una terapia. Ecco, spesso, ecco, l'amore diventa tutto questo, diventa possessività, diventa lenitivo, diventa fuga, diventa palliativo rispetto a tutta una serie di problematiche interiori che si pensa possano essere curate attraverso l'altro, nella relazione con l'altro, appropriandoci dell'altro, divorando l'altro o facendo dell'altro il nostro reservoir di problemi e di sfoghi e di traumi. Quindi attenzione, perché spesso si innescano dinamiche vampiresche, predatorie, laddove poi il compromesso diventa insostenibile, diventa tossico. Quindi attenzione perché l'amore incondizionato è una baza, secondo me. L'amore è condizionato e come? Poi lascia perdere che tu abbia poi una propensione ad una visione olistica, ecologica, cooperativa, solidale, certo, d'accordo, nei confronti idealmente del prossimo, della vita, una visione fiduciosa, ottimista, una visione che volga a un bene condiviso, d'accordo, ecco, però tutto questo va poi misurato con l'esperienza reale, senza sconvolgere se stessi in una idealità che spesso non è reale, non è confermata dai fatti, dalle scelte, dai comportamenti, dal rispetto reciproco e da un'onestà, da una sincerità di fondo. Naturalmente, quando si innescano poi dei sottopensieri, dei calcoli, delle convenienze, lì è altro, non è amore. Quindi, al di là del fatto che uno possa essere propenso ad una visione fraterna nei confronti dell'umanità, d'accordo, però poi bisogna vedere quotidianamente che cosa succede nel proprio mondo, nel mondo delle proprie relazioni, nel mondo dei propri rapporti. Non perdendo di vista se stessi e facendo attenzione a non scambiare per amore qualcos'altro. Quindi, secondo me, l'amore è condizionato, ma perché i fatti parlano in questo senso. Quindi bisogna vedere che cosa succede veramente e bisogna non smarrire se stessi in una idealità pericolosa, che poi può diventare anche tossica. Quindi, detto questo, sull'età dell'oro e sull'amore incondizionato, che è diventato un po' un tormentone come il perdono incondizionato. Il perdono è condizionato al fatto che dall'altra parte ci sia una revisione dei propri comportamenti, altrimenti sì, io posso andare oltre, ma il perdono è un'altra cosa, cioè io posso andare oltre nel senso che, vabbè, non sto a farmi un fegato così e quindi vado avanti. Perdono però va meritato, secondo me. Quindi non per questo devo farmi il sangue amaro e farmi gonfiare il fegato, ma il perdono va meritato, altrimenti va sempre tutto bene, ma non è vero che va sempre tutto bene, per cui all'insegna del perdono incondizionato in realtà poi si covano dei rancori da paura e quando va tutto bene, poi basta una minima cosa e sprigioniamo traumi come no? Se cerniamo traumi, così come il non giudizio, anche lì altri tormentoni, noi siamo fatti per misurare, per esprimere il nostro spirito critico in modo costruttivo, ed esprimere anche il nostro parere, la nostra opinione, il nostro giudizio. Non confondiamo, il pregiudizio non va mai bene, ma il post giudizio, secondo me, è anche legittimo, insomma, no? Poi, certo, sempre disponibile a cambiare idea, a misurarsi con nuove circostanze, e sempre dando la possibilità del cambiamento, certamente, però noi siamo anche qui per esprimere discernimento spirituale. Quindi questi tormentoni vanno un po' collocati, perché altrimenti diventano robe molto astratte, molto finte. Molto finte. Per quanto riguarda il discorso delle fiamme gemelle, è una teoria anche molto antica, se vogliamo, perché comunque l'idea della ierogamia, quindi l'unione sacra, lo sposalizio sacro tra un uomo e una donna che monadi, quindi indipendenti e ognuno luce a se stessa, quindi completi, si incontrano completi ma di una completezza diversa, si incontrano e quindi non è non sono due elementi che si incontrano in modo complementare, no? Che si completano l'una attraverso l'altra. In realtà sono due individui indipendenti, autodeterminati, autonomi, in grado di esprimere la loro luce, che si incontrano, quindi sono completezze che si incontrano e che trovano in questo incontro un'esperienza evolutiva, addirittura rappresentativa dei fenomeni cosmici attraverso i quali si generano universi. Quindi l'idea è quella della ierogamia, è l'unione tra dei, ecco, che possono essere anche individui che saggi, maturi, riescono a stabilire per via naturale un legame sentimentale, erotico, sessuale, psicologico e spirituale totale, ecco, completo, senza dipendere l'uno dall'altro, senza neanche quella forma di indipendenza l'uno dall'altro, ma instaurando una relazione di interdipendenza. Quindi non c'è dipendenza, non c'è indipendenza, perché tuttavia da una parte avremmo dei rapporti poi squilibrati e tossici, dall'altra parte l'idea dell'indipendenza poi in assoluto porta a una non condivisione, a una non complicità, a una non partecipazione. Mentre l'interdipendenza, ecco, è la formula ideale, laddove questo rapporto ierogamico rappresenta un rapporto sacro, perché? Perché da esso scaturiscono valori divini, si dice, cioè scaturiscono delle possibilità evolutive straordinarie che vanno oltre l'umano. E prefigurano una nuova specie addirittura, prefigurano un'esperienza divina che conduce oltre i limiti, i confini di una umanità che, vissuta nella sua esperienza totale e totalizzante, conduce ad esperienze superiori. Quindi la ierogamia, questo incontro straordinario tra il re e la regina, tra il dio e la dea, Shiva e Shakti o Parvati. Ecco, l'idea di questo matrimonio sacro che diventa elettivo, che diventa esclusivo, che supera quindi anche quella naturale poligamia e poliandria che effettivamente poi caratterizzerebbe l'umano animale nella sua esperienza di relazione libera, creativa e senza limiti, ecco, se non quelli del rispetto e della legittimità. Però diciamo che per via naturale l'essere umano è portato a un'esplorazione, a una complessità di rapporti. Poi ecco che, e questo è un discorso molto ampio che adesso non affronto qui, però l'essere umano è portato per via naturale ad una complessità di rapporti e di relazioni. Per via naturale. Quindi non è portato né per l'astinenza casta e contenitiva, come formula di purificazione ed elevazione, né per un rapporto matrimoniale contrattuale, dove l'esclusività poi genera mostruosità. L'essere umano è portato per via naturale ad un relazionarsi libero e maturo, sempre più maturo, con la complessità del mondo dei sentimenti, del mondo dell'eros e del mondo della sessualità. E naturalmente in questo, scoprendo se stesso, trovando se stesso, trovando anche dei rapporti di reciproco completamento o di equilibrio e sublimazione energetica, qui parliamo allora anche di aspetti che hanno a che fare con l'alchimia sessuale, con l'erotismo sacro, con il tantra, d'accordo. Finché poi si arriva a questa idea dove si incontra una persona che permette di trascendere tutto questo e di pervenire effettivamente ad una completezza ideale, in termini esistenziali, sessuali, spirituali, e quindi ecco che si va a sublimare un'intesa che diventa più che umana, okay? Che supera quindi le condizioni naturali per rappresentare un'unione generativa di nuovi valori, di valori superiori, di possibilità superiori. Ecco la coppia sacra. Ora, il discorso delle fiamme gemelle, estremamente banalizzato dalla New Age, crea delle aspettative, delle suggestioni, degli idealismi anche abbastanza superficiali, se non poi pericolosi. Perché poi, ma tu sei la mia fiamma gemella? No, non lo sono. No, lo ero, ma non lo sono più. Ah, no, però allora dobbiamo stare insieme perché siamo fiamme gemelle. No, però poi chissà cosa succede, allora non stiamo più insieme. Ma quindi adesso la fiamma gemella è cioè, succedono delle cose abbastanza clamorose e anche tristi poi nel adottare quest'idea della fiamma gemella in maniera superficiale, bisogna stare molto attenti. Il discorso delle fiamme gemelle, io non so, non mi interessa più di tanto. Immagino che ci si possa riferire a quello di cui ho parlato prima, cioè all'idea che effettivamente ci possano essere delle sintonie d'anima che effettivamente potrebbero rappresentare qualcosa di straordinario in senso evolutivo. Potrebbero rappresentare una relazione esclusiva, elettiva, effettivamente e misteriosamente eterna, proprio perché la natura di queste anime partecipa di un unico fuoco. Però è un discorso che rientra nella straordinarietà di esperienze spirituali vissute con una maturità di esperienze, di concezioni della vita, cioè non può essere banalizzato questo, perché altrimenti ecco che le fiamme gemelle sbucano da tutte le parti e fanno danni. Quindi, come al solito, ci sono delle cose vere, ma vanno prese nel modo giusto, vanno vissute nel modo giusto. Partiamo dal presupposto che noi siamo alla ricerca di relazioni felici, belle, gioiose, all'insegna della libertà, del rispetto, della stima, della sincerità. E di una sincerità che a volte conduce anche ad ammettere che forse è giunto il momento di separarsi, può anche darsi che l'amore possa significare anche quello. Però, ecco, il discorso della fiamma gemella si innesca in una dinamica ulteriore che io ritengo davvero straordinaria, non può essere banalizzata. Non lo escludo però. Non lo escludo assolutamente, non lo escludo assolutamente, perché comunque vivere in modo reale l'esperienza dell'incontro con la fiamma gemella e riconoscerla, una reciproca intesa profonda, che vada a instaurare una relazione veramente elettiva, monogama, esclusiva, ma perché non c'è più bisogno di altro e perché c'è una misteriosa sintonia d'anima che conduce veramente oltre e quindi fornisce anche degli strumenti dove l'amore può essere sostenuto attraverso un profondo sentire. Io questo non lo escludo. Certo, bisogna essere cauti, perché poi è facile idealizzare l'altra persona o lasciarsi idealizzare, oppure, ecco, poi nella maniera più becera, usare le fiamme gemelle come strumento di seduzione. Ah, sai, tu sei la mia anima gemella, la mia fiamma, non so, cose anche viste, clamorosamente viste. Io ritengo che sì, esista comunque il fenomeno delle fiamme gemelle, però ritengo anche che sia stato estremamente inflazionato, estremamente banalizzato. quindi anche profanato come concetto, se vogliamo. Tant'è vero che poi succedono dei casini, ok? Fintanto che poi uno dice, ah, non ci credo più. No, esiste questo, ma esiste in una dinamica spirituale dai connotati magici, direi addirittura laddove la coppia ierogamica, le fiamme gemelle, questo fuoco, ha a che fare con gli archetipi, con un incontro tra archetipi. Io ritengo che questo sia possibile. Raro, forse è il risultato di una vita di lavoro su di sé. Può anche darsi che si inneschino dei processi sincronici affinché il microcosmo si proietti nel macrocosmo, cioè quello che è la dinamica animale si sublimi in una realizzazione che si proietta oltre, quindi che riproduce dinamiche macrocosmiche, riproduce dinamiche divine. Questo io ritengo sia possibile. È un'esperienza di innamoramento che non finisce mai e che si rinnova giorno dopo giorno. Eppure dobbiamo anche calarlo nell'esperienza di tutti i giorni. Quindi non è che le fiamme gemelle siano esenti da scambi, confronti, momenti di confronto laddove, ecco, si possono anche creare dei momenti di dialogo, di discussione anche rispetto a certe situazioni. Questo vuol dire avere anche un senso molto pratico delle cose, un senso realistico delle cose, proprio per uscire sempre fuori da quegli idealismi che in quanto ismi sono sempre tossici. E pur tuttavia, anche nella bellezza del confronto tra diversità che crescono insieme, non avendo paura del confrontare le proprie dinamiche e trovando poi progressivamente un'alchimia risolutiva evolutiva. Questo fa parte anche dell'esperienza della coppia sacra, no? Che non è un qualcosa di statico, assoluto e lì, così, da mettere lì, sulla copertina di un libro di fiabe. No, è un rapporto che viene a costruirsi, paradossalmente, perché in realtà si basa su una sintonia spirituale misteriosamente preesistente, come veramente se il gioco delle polarità rimandasse a degli archetipi superiori. Eppur tuttavia questo, calato nella materia, nella quotidianità, si rinnova a sua volta attraverso anche dinamiche di confronto e di relazione, che però vengono vissute in una chiave matura, in una chiave dove veramente quell'eros, quella potenza ispira processi risolutivi ed evolutivi straordinari. Capite che stiamo parlando di qualcosa di molto bello, ma che presuppone un incontro tra individui che abbiano una loro centratura, autenticità, sanità, direi anche, no? Hanno una loro sanità spirituale, sentimentale, emotiva. Per cui, ecco, prima di parlare di fiamme gemelle, direi che bisogna fare un bel po' di premesse e di considerazioni. Bene, questo è quello che penso in questo momento. Vi ringrazio. 18:41 nell'orario che vedo qui, quindi abbiamo fatto i nostri 34-35 minuti insieme. Ci vediamo martedì prossimo. Scrivetemi qui su info@carlodorofatti.com. Mandatemi le vostre domande e io vi racconto la mia opinione, quello che penso, e poi ben venga anche da parte vostra una risposta, esprimetemi pure le vostre opinioni, anche le vostre obiezioni, in modo tale che possiamo, ecco, elaborare insieme più prospettive, più possibilità. E grazie, alla prossima. Salute a voi.